Come preannunciato, iniziamo le dirette di questa puntata di Bello come una prigione che brucia, andando a parlare di repressione in un contesto di lotta, di conflitti, non nuovo certo a operazioni repressive. Stiamo parlando del Trentino e siamo in diretta con una compagna, Agnese, tra l'altro direttamente coinvolta in questa operazione. Ciao, benvenuta sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Allora, appunto, venerdì scorso, 25 febbraio, si è palesata questa operazione repressiva. Raccontaci un po' come sono avvenute appunto le notifiche, ma soprattutto di che cosa si tratta, qual è il castello accusatorio, inquisitorio, imbastito per l'occasione.
Sì, allora, venerdì scorso sono state notificate 3 nuove misure cautelari per questa nuova, un po' assurda azione repressiva in Trentino. Gli indagati in realtà sarebbero 4. Diciamo che riguardano una custodia cautelare in carcere, una custodia domiciliari e 2 obblighi di dimora, in realtà non all'interno del territorio trentino, ma uno appunto a Trieste e l'altro che mi vede relegata di nuovo in provincia di Treviso, per cui diciamo ci hanno sparpagliati nuovamente. Diciamo che i fatti contestati sono sostanzialmente 3. Il primo riguarda Juan, che è un compagno che attualmente è detenuto a Terni e che ha in corso tra l'altro un processo per 280 bis per strage, per un attacco avvenuto alla sede della Lega a Treviso e che vedrà tra l'altro la chiusura del primo grado dentro pochi mesi. Lì è indagato e accusato per un ordigno al Tribunale di Sorveglianza di Trento, e questo tra l'altro è un fatto che risale al 2014, quindi quasi diciamo 10 anni fa. E sembrerebbe appunto dalle carte dell'ordinanza che tra le altre cose emergano anche le nuove tracce emerse di DNA, però insomma è tutto ancora abbastanza fumoso, per cui bisogna aspettare ovviamente la chiusura delle indagini e vedere bene le carte. Il secondo fatto riguarda Massimo, ed è per cui c'è un'accusa di tentata estorsione con una addirittura aggravante di finalità di terrorismo, ed è un fatto che diciamo risale all'aprile del 2020. Per cui diciamo una serie di compagni, tra cui lui, avrebbero provato ad entrare in una radio in Trentino, Radio 80, per cercare di leggere un comunicato di solidarietà ai detenuti dopo quelle che erano state le rivolte appunto del marzo del 2020 e poi a quella che è stata diciamo la strage di Stato, per cui tra l'altro ci sarà l'anniversario fra pochi giorni. È un articolo abbastanza strano questo di estorsione, perché probabilmente diciamo che quello che avrebbero dovuto estorcere il profitto era quello di leggere appunto questo comunicato, procurando, cioè, l'articolo prevederebbe un danno altrui, probabilmente perché non è stata
non è stata retribuita un inserto pubblicitario, praticamente è quello che tendono a ridurre il fatto di leggere un comunicato in solidarietà.
Probabilmente sì, non è stata pagata l'inserzione, esatto, è stata storta questa cosa.
E non si capisce l'aggravante di terrorismo comunque per la lettura di un comunicato in cui si descrive la mattanza di Stato avvenuta nelle carceri e le rivolte dei prigionieri, non si capisce quale possa essere l'aggravante, lo scopriremo.
Esatto, solo vedendo e leggendo appunto queste benedette carte. Il terzo fatto che viene contestato a me stesso invece riguarda l'accusa di falsificazione di documenti, per cui tra l'altro c'era già stata una condanna con l'operazione Renata, e l'articolo 390, che altro non è che l'ha procurato in osservanza della pena, ed è legata appunto a quello che sarebbe stata la latitanza di Quane, quindi da quello che emerge il sostegno appunto dato a lui. Diciamo che è un'operazione abbastanza, come dire, strana, nel senso che non Da quello che emerge non c'è nessuna associazione sovversiva, comunque nessun disegno associativo. Sono tre fatti tenuti insieme un po' con lo scotch, come dire, che sono lontani tra loro e nel tempo, perché appunto uno risale al 2014, l'altro al periodo del 2018 e l'ultimo al 2020. L'unica, cioè, l'altro dato, diciamo, che i PM incassatari dell'inchiesta sono i soliti tre che in Trentino diciamo sono abbastanza, sono alquanto famosi, sono Raimondi, Ognibene e Profiti, per essere molto attenti a quello che è tutto il movimento anarchico, e il GIP è sempre quello stesso, poi tra l'altro del primo grado di Renata. L'unica cosa che possiamo dire leggendo l'ordinanza, perché ovviamente le indagini sono ancora in corso, è che sicuramente quello che è sotto l'attenzione della procura, sotto un'attenta attenzione, è tutto quello che è la lotta anticarceraria, tant'è che tra l'altro nell'ordinanza parlano esplicitamente di una volontà da parte dei compagni di voler imporre la propria ideologia anticarceraria, e quindi tra l'altro gli stessi PM non più tardi di un mese e mezzo fa avevano fatto un altro giro di denunce per istigazione a delinquere per dei tre figli di saluti sotto il carcere l'anno scorso, il carcere di Spini di Gardolo di Trento. Quindi diciamo che tutto quello che ruota attorno al carcere, tutto quello che riguarda la solidarietà, il portare fuori quello che succede all'interno di quelle mura, viene ovviamente particolarmente attenzionato. Ecco, questo sembra essere più o meno il filo rosso che può tenere insieme questi aspetti. Però appunto bisognerà aspettare che le indagini si chiudano, e insomma, quindi questo sicuramente come dato che vogliono attaccare. Poi è chiaro che si va anche a colpire direttamente i compagni, perché poi quando appunto ricordiamo che è attualmente sotto processo e Massimo comunque attualmente ha gli arresti domiciliari già peraltro definitivi, e questo non fa che comunque bloccarlo eventualmente, certo. Si farà di no, però in quello che è questo periodo di restrizione.
Sì, quindi, diciamo che alcuni aspetti che può essere forse importante sottolineare. Beh, da un lato appunto un elemento che per chi all'ascolto non se ne fosse ancora reso conto contraddistingue gli apparati repressivi e sanzionatori locali, ovvero che c'è un team di magistrati che deve produrre poi sostanzialmente delle inchieste e delle operazioni contro i bacini di movimento conflittuale di cui si occupa. Qui a Torino abbiamo per esempio in questa fase Pedrotta, voi appunto in Trentino avete Raimondi, Ognibene e via dicendo, e poi costantemente un altro pezzo che si evidenzia in diverse altre situazioni è il fatto che poi abbiano un giudice delle indagini preliminari che sostanzialmente avalla qualunque loro richiesta di arresti, misure preventive e via dicendo. Un altro aspetto appunto che, come dicevi tu, va a colpire le situazioni specifiche di alcuni compagni, il fatto che nei confronti appunto di Massimo una nuova imputazione impedisce poi l'accesso a misure deflattive, cioè diciamo di accesso a una liberazione anticipata, comunque a una rimodulazione della sua pena, ma soprattutto nei confronti di Juan il peso di un nuovo capo di imputazione va a interferire con il processo già in corso. Tra l'altro in tutti e due i casi rilevante è l'elemento della prova genetica, dell'utilizzo del DNA, che vediamo starsi abbastanza normalizzando anche in Italia negli ultimi anni, ma ricordiamo che cosa comporta, ovvero il fatto di dover produrre delle controperizie, che tra l'altro hanno anche dei costi non indifferenti, ed è di fatto un contesto in cui il processo si trasforma più che altro in un dibattito tra tecnici, più che non in un contesto politico o in uno spazio all'interno del quale diciamo possono andare a confliggere posizioni, idee, visioni, interpretazioni degli eventi. C'è un approccio positivista al processo per cui oramai prima o poi potrà esserci semplicemente magari un'intelligenza artificiale a cui tu fornisci gli elementi di interpretazione del campione genetico e lei stabilisce poi quale sia l'esito del processo.
Esatto. Mi pare abbastanza coerente poi con i tempi che viviamo.
Abbastanza, sì.
Abbastanza.
Beh, diciamo che abbiamo scoperto un'altra cosa, che il fatto di sostenere un compagno irreperibile si chiama procurata in osservanza della pena. Che...
Sì, non è, sì, poteva essere quello o favoreggiamento, diciamo che è un'accusa tendenzialmente forse più blanda, però tra l'altro c'era già stato un compagno che Manu, che era stato arrestato con Juan, e lui aveva avuto l'accusa di favoreggiamento con finalità di terrorismo, cosa che poi appunto è caduta. E ora appunto bisognerà vedere che cosa, anche perché appunto riguarda già un'indagine che si era chiusa con una condanna per Renata, e quindi sì, sicuramente non è una cosa che insomma fa da fa, e quindi va sicuramente a toccare qualsiasi tipo di solidarietà o di vicinanza anche espressa che si può portare a compagni che fanno anche quella scelta lì, quello sicuramente.
Senti Agnese, ci sono già momenti previsti di presenza in strada sul territorio per parlare di questa vicenda che possiamo rilanciare?
Guarda, purtroppo questo non lo so se ne parlerà, quindi vi verrà data la notizia, okay. Perché io appunto sono lontana dal Trentino e so che ci sarà tutta l'intenzione, anche perché tra le altre cose appunto, tra le varie cose che prossimamente ci sarà, c'era anche l'8 marzo che cade giusto a 2 anni dalle strade di Stato, quindi sicuramente un discorso che tenga insieme anche varie cose, e il processo di Juan sicuramente verrà portato, io purtroppo non ho notizie fresche, però insomma mi verrà data notizia, ecco, purtroppo sono fuori dal territorio.
Sì, non per tua volontà, lo possiamo immaginare, ma esatto. Intanto comunque sei collegata e riesci a farci sapere attraverso strumenti che certo. In qualche modo coprono le distanze come l'etere e quindi ti ringraziamo esatto. Per il tuo grazie. Contributo, un abbraccio fortissimo,
un abbraccio,
solidale a te, a Juan,
grazie.
A Massimo, a Stecco.
Anch'io, sì.
Forza.
Anche se ci tengo a portare tutta la mia vicinanza e la solidarietà a Massimo, soprattutto a Juan e a tutti i compagni e le compagne che sono in carcere in questo momento, quindi va tutto il mio affetto, ecco. Ci tengo.
È importante, infatti, non siamo non macchine che eseguono
no,
ordini come loro.
Infatti, no, mai.
Mai. Un abbraccio fortissimo.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.